sbagliando su di te.
Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto.
Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando un tratto vedrò spuntare in lontananza.
Amore, fai presto, io non resisto.
Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto.
Buonasera a tutti, lunedì 23 gennaio 19:34. Sì, noi esistiamo, cara Claudio Bernabucci, e c'è un motivo perché esistiamo, perché siamo qui a trasmettere con grande piacere Quarta Parete, Il Teatro in Radio, il nostro magazine teatrale, appunto, settimanale, che ci racconta un po', diciamo, l'andamento della settimana nei teatri di Roma. Insomma, altra settimana, ormai siamo quasi, insomma, sembra che l'anno è arrivato l'altro giorno e siamo quasi in dirittura di arrivo del mese, perché fra un po', insomma, ci affacceremo al mese di febbraio, insomma, e i primi freddi incominciano a sentirsi. Insomma, io poi sono, ripeto, particolarmente freddoloso e questa cosa, insomma, mi sono abbastanza attrezzato. Ma insomma, poi ci sarà naturalmente il teatro, i nostri ospiti e tanta, tanta buona musica, tutta di matrice italiana. E allora, tanto per non perdere le buone abitudini, incominciamo così a fare delle piccole segnalazioni, partendo da quella che dal 27 al 29 gennaio al Teatro Garbatella rappresenterà Amara, scritto e diretto da Davide Mastino, con Nadia Rinaldi, Stefano Ambrogi, Martina Zuccarello, Germana Cifani e Michele Capuana. Primi anni 50, le esplosioni e le bombe della Seconda Guerra Mondiale sono ancora vive nelle menti dei romani, ma è tempo di rialzarsi e di ripartire, di lasciare soprattutto spazio al progresso e stavolta ad esplodere lo sviluppo, nuovi palazzi, nuove costruzioni, nuova vita. Ma nelle borgate che circondano Roma il tempo si è fermato. Poi passiamo al Teatro di Narni, qui insomma abbastanza vicino da noi, dove sabato 28 e domenica 29 gennaio, appunto, al Teatro di Narni, diretto da Francesco Montanari e Davide Sacco, Emma Dante, la grande Emma Dante, sarà con Il Canto delle Sirene, che racconta appunto la storia di una sirena che sta ore e ore su uno scoglio a contemplare il mare. Una sirena di nome Agnese. E concludiamo questa piccola rassegna parlando del teatro di Villa Lazzaroni, quindi a Via Appia Nuova, dove domenica, quindi unica pomeridiana, unica serata, alle 17:30 Paolo Floris racconterà il suo spettacolo La ghianda è una ciliegia di Giacomo Mameli. E allora torniamo alla buona musica, dopo aver cominciato naturalmente con il nostro brano iniziale di Ornella Vanoni e Carmen Consoli, con una grandissima artista che io adoro. Ho scovato questa versione di Nessun dolore di Battisti, veramente strepitoso. Nessun dolore, Mina.
Rimango qui indifferente, come siccome se tu non avessi detto niente, ti sei innamorato. Cosa c'è? Cosa c'è che non va? Io dovrei perciò soffrire.
E allora era Mina, la grande Mina, con questa versione pazzesca di appunto il Nessun Dolore del grande Lucio Battisti. 1978 era appunto questo brano nell'album Una donna per amico, che tutti più o meno abbiamo acquistato. E adesso entriamo subito nella dimensione teatro con la nostra prima ospite, e un gradito ritorno, e quando parlo con lei mi fa sempre tanto piacere, perché è una donna, è un'artista mai banale. Io la seguo insomma su Facebook, e scrive sempre delle cose veramente interessanti e che meritano sempre grande riflessione, e torna con uno spettacolo qui a Roma dopo appunto la scorsa stagione ad aprile a Carrozzeria Notte, questa volta all'Altrove Teatro Studio, con 1, 2, 3 e 12, 23, o come volete appunto dirlo, ultima fermata Mattatoio, e lei è Elisa Di Osanio. Buonasera Elisa.
Accidenti, ma che belle parole che hai speso per me, grazie.
Vabbè, ma scusa, io non faccio il ruffiano di natura, ma insomma riconosco insomma il valore delle persone, cara Elisa.
Che bello, grazie.
Allora, un gradito ritorno a Roma con questo spettacolo che dal mio punto di vista tratta un tema, secondo me, ancora sottostimato e sul quale bisogna ancora lavorare molto a livello sia di comunicazione che di consapevolezza da parte di tutti noi, Elisa.
Beh, sono tematiche che spaventano molto le persone, insomma, suscitano sentimenti contrastanti,
certo.
Perché purtroppo quando l'essere umano, come dire, è un po' provocato in quelle che sono state le sue certezze da tutta la vita, sai, tutti i grandi cambiamenti fanno sempre molta paura, in realtà.
Certo, certo. Però c'è anche un po' di pigrizia mentale, la vogliamo dire sta cosa, secondo me? Perché poi quando andiamo a fare la spesa, queste cose ce le dimentichiamo.
Ce le dimentichiamo perché non compiamo veramente una connessione profonda.
Esatto.
Io ad esempio non mi sento di giudicare gli altri, perché io ero esattamente come tutti fino a pochi anni fa, e anzi mi davano proprio fastidio le persone che proponevano un certo tipo di temi, perché appunto perché io non avevo compiuto la connessione. Nel momento in cui invece sono andata dall'altra parte, cioè ho toccato con mano la sofferenza animale e tutto ciò che si muove prima di diventare prodotti, di diventare quindi carne in vendita,
certo,
per me è stato uno shock tale che addirittura ne ho fatto la mia passione di oggi, perché per me questa
la
è
la tua battaglia quotidiana.
Sì. Io visitai un mattatoio, più grandi mattatoi di ovini in Umbria, perché accompagnai degli attivisti, evidentemente perché già era scattata in me una curiosità,
sì.
E devo dire che quell'esperienza mi ha devastata. Mi ha cambiato la vita dall'oggi al domani, cioè nel senso proprio è stata una roba incredibile, perché qui parliamo di un sistema che ogni giorno mette in viaggio nelle nostre autostrade camion carichi zeppi di esseri viventi che vanno a trovare la morte nei mattatoi, ma per un fabbisogno che non ha nulla a che vedere con un fabbisogno naturale.
No, poi tra l'altro, perché Elisa, voglio dire che questo problema degli allevamenti zootecnici intensivi, forse non tutti ci pensano, ma non fa altro che generare inquinamento.
È tra le principali cause di inquinamento e surriscaldamento globale, soprattutto l'allevamento di bovini, che tra l'altro sono in assoluto i mammiferi più numerosi del pianeta rispetto a... Cioè, sul pianeta ci sono più bovini che esseri umani.
Pensa un po', quindi.
Considera che il 60% della massa dei mammiferi terrestri è costituito da animali d'allevamento. Noi ne costituiamo un 34%.
Sono delle cifre spaventose, devo dire, insomma, veramente inquietante, inquietante.
Sì.
E veramente dovremmo tutti, come dici te, creare questa connessione con la parte più profonda di noi, con il pianeta, perché poi è questo, no? Cioè, si pensa sempre erroneamente che il pianeta sta al nostro servizio e noi che siamo al servizio del pianeta.
Esatto.
C'è questo errore di fondo. Comunque,
abbiamo dimenticato di appartenere ad una rete dove ci siamo tutti dentro,
esatto,
uomini, animali, natura.
E dobbiamo cercare di renderla il più virtuosa possibile, Elisa.
Sì.
Allora, questo spettacolo 1223, l'ultima
12,
fermata
23.
1223,
12,
ecco,
23,
lo decliniamo bene, 1223, sì. È in realtà il nome di una mucca, giusto? Che
è il numero identificativo
di una
mucca,
sì, perché sono tutte più o meno marchiate, e al quale vengono sottratti i vitellini.
Sì, esattamente, lei è stata sfruttata tutta la vita, le mucche da latte hanno una media di vita di 5 anni, non fanno altro che partorire, e gli viene immediatamente tolto il vitellino e va destinato al... Esattamente, e tra l'altro le mucche sono mammiferi estremamente sensibili, il rapporto proprio col loro cucciolo è eccezionalmente forte, è una cosa proprio sentita tanto, e quindi anche una crudeltà veramente assurda quella che facciamo.
Sì. No, ma io devo dire, guarda, ci sono ancora esempi di quei pochi esempi di ottimo servizio pubblico che fa la RAI, dove mi ricordo alcuni servizi veramente devastanti per... insomma, da vedere come vengono trattati questi animali con la coltura intensiva, insomma, una cosa pazzesca, devo dire, e quindi merito anche a quei pochi giornalisti che seguono queste tematiche.
Sì. Infatti io sono una grande seguace anche di Sabrina Giannini.
Certo, brava, infatti mi riferivo a lei.
Esatto.
Il professor Tozzi, altro grande personaggio, insomma, che è sempre molto attento a questi temi. Quindi insomma voi tornate questo weekend, quindi da venerdì 27 a domenica 29, naturalmente per un progetto che tu hai scritto a quattro mani con Emiliano Merlin, giusto?
Sì, che è un astrofisico
vegano.
Sì.
che si è trovato catapultato sul palcoscenico, l'astrofisico.
Ma lui è un cantautore straordinario, cioè lui fa delle musiche, ha scritto delle canzoni stupende, infatti sono felicissima anche di far conoscere al pubblico questo artista che è sempre molto di nicchia, invece lui merita veramente di essere conosciuto perché è un cantante, è un poeta, è bravissimo.
Quindi,
sì.
fantastico.
Che canta dal vivo ovviamente accanto a me, lui accompagnerà il viaggio con le sue musiche, sì.
Ecco, e allora intanto io ti dico che noi, l'ho già detto anche all'ottima Ottavia e a Giorgio, che noi seguiremo questo spettacolo venerdì 27, ne scriveremo, cara Elisa.
Ah,
insomma.
Che meraviglia, sono tanto contenta.
Quindi sarà un piacere poi pubblicare la recensione e inviartela.
Che bello, che gioia.
Vogliamo aggiungere qualcos'altro di questo spettacolo, Elisa?
Sì, molto brevemente voglio semplicemente dire appunto al pubblico che è uno spettacolo bellissimo, prima di tutto, una grande storia d'amore, quindi è uno spettacolo che...
Come tutti i tuoi e quelli di Andrea, insomma, mi pare.
Grazie. Sì, cioè prima di tutto le persone vengono a godere di una bellissima opera teatrale, dentro la quale ci sarà anche tanta informazione e torneranno a casa veramente con un bagaglio di...
Tanta buona musica, aggiungiamo.
Tanta musica, poi c'è il video, c'è la performance, c'è di tutto.
Splendido,
abbiamo fatto
splendido.
Il possibile per confezionare uno spettacolo perfetto.
Ottimo. Allora Elisa, io ti ringrazio tanto, veramente sei sempre gentile con me, immeritatamente, e quindi ti faccio tanti auguri per questo proseguo di questo spettacolo che appunto sarà in scena da venerdì 27 a domenica 29, orari sempre la serale ore 20, Elisa, giusto?
Venerdì e sabato alle 20 e domenica alle 17.
Perfetto, quindi via Giorgio Scalia 53, quindi fermata della metro Cipro, Altrove Teatro Studio, 12:23, ultima fermata a Mattatoio. Elisa Di Osagno, grazie di cuore e un abbraccio e buon teatro a te.
Ma ringrazio io te, sei sempre meraviglioso. A presto.
A presto, un caro saluto ad Andrea. Ciao.
Ciao.
Ciao, 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 ciao. Ciao. E allora abbiamo parlato piacevolmente come sempre con Elisa Di Osagno, che ci ha parlato di appunto 12:23, ultima fermata a Mattatoio, e adesso torniamo a sentire dell'ottima musica dopo la grande Mina, un'altra grande artista, Ornella Vanoni, con un brano scritto da Paolo Conte nel 1968 che ha lanciato appunto Caterina Caselli. Il brano è Insieme a te non ci sto più.
Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, quella persona non sei tu. Finisce qua, chi se ne va, che male fa? Io trascino negli occhi dei torrenti d'acqua chiara dove io berrò. Io cerco boschi per me e vallate col sole più caldo di te. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. E quando andrò devi sorridermi se puoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Finisce qua, chi se ne va, che male fa? E quando andrò devi sorridermi se puoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter vivere. arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più là. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più là.
E allora abbiamo ascoltato un'altra grande voce, quella di Milva, Io con te non ci sto più, brano del 1968, un brano che tutti quanti ricordiamo per l'interpretazione della grande Caterina Caselli, insomma Casco d'Oro. Torniamo a parlare di teatro, questa volta cambiamo registro, parliamo di un altro spettacolo, questa volta all'Off-Off di Roma, di Via Giulia, torna dopo il grande successo del 2021, Milena, ovvero Émilie du Châtelet, un testo molto interessante, diretto da Maurizio Nichetti e interpretato da una grande attrice come appunto Milena Vukotic. Ne parliamo naturalmente con il suo autore, ovvero Francesco Cesaretti. Buonasera Francesco. Pronto?
Eccomi qua.
Buonasera Francesco, buonasera, benvenuto a Quarta Parete del Teatro Radio.
Purtroppo a Roma è sempre Cesaretti, Casaretti diventa Cesaretti, è il mio destino.
Chiedo venia, Casaretti, chiedo venia sommessamente con il capo cosparso di ceneri. No, perché mi è arrivato su WhatsApp ovviamente questa declinazione, quindi...
Sì, no, ma purtroppo a Roma è così.
Niente, vabbè, insomma, una condanna, tu dici. Allora parliamo di questo splendido spettacolo che appunto, come ho anticipato, è già arrivato a Roma nel 2021, mi sembra ottobre del 2021 se non vado errato, ricordo ad occhio, e quindi che parla in realtà di questa grande scienziata Émilie du Châtelet, che insomma una donna sicuramente per l'epoca, una donna molto avanti, no? Dal punto di vista intellettuale, insomma di relazioni, che non aveva niente diciamo da invidiare a un grande scienziato come Voltaire, no Francesco?
Esatto, infatti devo dire che la loro relazione...
che non era solo culturale ma anche sentimentale, tra l'altro
anche sentimentale, certo. Poi è una relazione veramente bella. Oltre a essere stata una grande scienziata, quella che praticamente ha tradotto dal latino l'opera di Newton,
sì.
Addirittura questo nel testo non l'ho messo, però è vera questa cosa.
È storia, insomma, ecco.
Addirittura correggendo alcune formule che Newton aveva scritto sbagliandole, devo dire. E lei è corretta. E questa traduzione poi è francese, quindi la prima traduzione in una lingua moderna è stata la base poi per tutte le ricerche di fisici.
Certo. Una donna di grande personalità, no? Cioè, poi lei si era sposata giovanissima, a 19 anni, tra l'altro, insomma, una storia, un matrimonio sicuramente non semplicissimo, perché insomma, lei devo dire che era anche per una donna del Settecento, una donna un po' libertina e gaudente, lo possiamo dire questo?
Sì, decisamente libertina, ma abbiamo proprio dei libertini, c'era anche un movimento filosofico.
No, certo, nell'accezione migliore, voglio dire, l'accezione più...
L'accezione migliore, sì.
Certo. E cosa ti ha colpito di questa personalità, di questa donna, sicuramente per il Settecento, una donna incredibilmente...
A parte così appunto il suo valore scientifico,
certo. Al di là di questo,
aveva anticipato anche la teoria della relatività, perché sosteneva che la, la forza dell'accelerazione di una massa in movimento era uguale al quadrato della sua velocità, e non semplicemente della velocità, che è anticipato quella famosa formula della teoria della relatività M uguale C2, cioè il quadrato della velocità della luce.
Certo, quella di Einstein. Certo.
Quello che mi ha affascinato di questa donna è proprio il suo modo di vivere. Tanto vero che
una donna 2001, un po' di rottura, possiamo dirlo, insomma, in senso buono.
Tanto vero che nel 2011 pubblicato l'ultimo mio libro sul taoismo, pubblicato 9 libri sul taoismo, è pubblicato negli Oscar Mondadori, ma adesso è fuori catalogo, ma sono passati anni per cui. E il titolo era Taoisti d'Occidente, e avevo trovato vari personaggi europei che inconsapevolmente erano taoisti, cioè seguivano la via della natura, perché il taoismo fondamentalmente è una filosofia è estremamente vicino alla natura. Infatti
è vero.
La medicina tradizionale cinese avevano anticipato addirittura proprio la fisiologia dell'essere umano, anticipato, per esempio, dando grande importanza all'energia che scaturisce dal basso ventre, e che ultimamente la medicina occidentale ha scoperto, addirittura definendolo la terza branca del sistema nervoso autonomo, sistema che hanno chiamato sistema metasimpatico o cervello enterico, perché nel basso ventre i cinesi avevano già scoperto, e anche gli indiani, per esempio nella filosofia tantrica. Va bene,
senti, Francesco, ti volevo dire, tornando sempre appunto, collocandoci in quell'epoca, nel Settecento, Émilie du Châtelet, sicuramente possiamo un po' anche definirla come una sorta di paladina della parità di genere all'epoca?
No, certamente. Beh, lei soffriva terribilmente del fatto che non potesse, per esempio, accedere all'università, cosa che poi invece è successo stranamente in Italia, così l'hanno accettata, gli hanno dato degli incarichi. Ma tanto vero che l'incontro. Lei oltretutto aveva un padre che le aveva insegnato la scherma molto bene, e una volta sfidò anche il capo dei moschettieri del re a duello.
Insomma, non aveva nessun timore reverenziale, mi pare.
Assolutamente no. E nell'incontro con Voltaire, siccome c'era un caffè famoso a Parigi, frequentato da tutti gli intellettuali dell'epoca, e naturalmente questo caffè era proibito alle donne, e infatti lei cerca così di entrare, però
una sorta di suffragetta, insomma.
Lui, a un certo punto, lei non so quanto sia vero la cosa, certo. Però ho avuto una notizia, ho letto, probabilmente è vero, comunque l'ho messa nella pièce. Lei a un certo punto cosa fa? Si traveste da uomo e va nel caffè. Naturalmente il proprietario del caffè la riconosce, però a quel punto entra in scena Voltaire, che, avendo capito il tutto, dice: ah, ma perché non fai entrare il mio carissimo, illustrissimo amico, collega? E quindi riconoscendo il suo sesso maschile, diciamo, il suo travestimento, ed è lì che nasce la storia con Voltaire, in maniera molto divertente.
Molto divertente, certo, da questo episodio.
A un certo punto, questi due, anche lei è vestita da uomo, insomma, a un certo punto si vedono questi due. Chi fosse passato, metto nel testo, ho messo nel testo, a tarda notte, davanti a questo caffè, avrebbe visto due uomini abbracciarsi e baciarsi, e veramente, in realtà, uno di questi due uomini era Madame du Châtelet.
Mamma mia, comunque, insomma, una donna sicuramente incredibile, sopra le righe, e impegnativa, no? Insomma, per chiunque poi ne avesse a che fare con lei, credo.
Certo. E poi devo dire, Milena Vukotic.
Ma tu hai una domanda, ma tu hai subito pensato a lei? Come è venuta la scelta di Milena?
Non ho pensato a lei, perché l'avevo messo nel libro, questa l'avevo lasciata lei.
Sì.
Quando Milena ha letto il libro, si è innamorata di questo personaggio e mi ha chiesto di scriverle un monologo. Un monologo in cui poi ho trovato anche la maniera di farla recitare una parte in inglese, un'altra parte in francese, perché Milena Vukotic è un'attrice straordinaria, che recita benissimo non soltanto in italiano, ma anche in inglese e francese, e probabilmente anche in altre lingue, anche se lei modestamente ha sempre negato, però io l'ho sentita anche parlare in tedesco molto, cioè che mi sembrava, poi il tedesco non lo conosco, però suonava molto bene.
Certo.
No, è veramente una grandissima attrice.
Di grande
veramente.
Spessore, indubbiamente.
Sì, di grande spessore, e poi io credo che...
E poi la trovo sempre una donna di una grande dolcezza, mi trasmette questo, ecco.
Io la conosco da quando, tantissimi anni fa, ancora facevo l'attore, quindi parliamo degli anni 50, inizio anni 60, quindi la conosco da tempo immemorabile, devo dire che è una persona meravigliosa.
Meravigliosa, è
di una
vero.
Bontà...
Sì, ma poi di un'umiltà, perché voglio dire, insomma, credo che abbia una carriera invidiabile, Milena Vukotic, quindi, però rimane sempre con questo appeal veramente di grande umiltà, veramente. Insomma, veramente.
Sono penso all'amore che Buñuel aveva per lei,
certo.
Gli ultimi tre film di Buñuel, anzi nella quello sulla donna, oddio, adesso mi sfugge il nome del titolo, la protagonista donna fatta da due attrici diverse tra altre cose, vabbè, vuoto di memoria, comunque gli ha creato una parte proprio perché lo voleva nel film, perché c'è tutta una delle scene così che si svolgono in un treno dove lei racconta delle cose
Bene, e allora l'occasione qual è migliore per andare a vedere Milena Vukotic, grandissima attrice, ma anche per conoscere e scoprire una grande donna del passato, come quindi due donne in una sola, ovvero Émilie du Châtelet. Bisogna andare al teatro, all'Off-Off Theater di Via Giulia, dal mercoledì 25 a domenica 29, e quindi vi godrete questo straordinario monologo di Milena Vukotic. Francesco, grazie di cuore per questo intervento.
Grazie a voi.
Assolutamente illuminante, e ci hai raccontato anche, insomma, tante cose interessanti su una donna che magari ai più non era conosciuta, però insomma attraverso questo il teatro, vedi, il teatro è anche questo poi alla fine, insomma, no?
Questo. Un bravo attore può anche fare a meno del testo, secondo
bravo,
me può.
Concordo.
Anche leggendo un elenco telefonico può far ridere o piangere, può comunicare delle emozioni anche leggendo un elenco telefonico, e sono convinto di questo, e l'ho sentito fare.
Sontoscrivo in toto, insomma. Francesco, grazie di cuore, naturalmente.
Grazie a voi,
in bocca al lupo e buon teatro, naturalmente.
Grazie.
A presto, ciao. E allora grazie a Francesco Casaretti, mi raccomando, autore di Milena, ovvero Émilie du Châtelet, all'Off-Off Theater. Torniamo a sentire dell'ottima musica, questa volta andiamo ad ascoltarci un'altra grande artista, io la amo particolarmente, ma tutte le nuove generazioni credo amino Elisa, con questo suo Ritorno al futuro, che è l'ultimo album uscito a dicembre qualche tempo fa, e il brano si intitola Come te nessuno mai.
Dimenticare mai chi sono, anche tra miliardi di persone. Dimmi che mi riconoscerai come un sorriso in mezzo a un prato di parole, nello spazio oltre il muro del suono. Girano i pianeti all'infinito come lucciole dentro una piazza, lassù non fa mai buio all'improvviso. Dovessi perdermi, mille anni luce da qui, amore stringimi, tienimi ancora così. Scusami se non sono riuscita mai nemmeno. Ciò che voglio veramente è solo stringerti di più. Io non ho mai provato niente di così profondo per nessuno mai.
sentire un po' speciale, anche tra miliardi di persone. Sai che io ti riconoscerei come una stella in mezzo a un cielo di cartone. Dovessi perdermi, perdermi, mille anni luce da qui, amore, stringimi, stringimi, tienimi ancora così. Scusami, scusami, se non sono riuscita mai nemmeno a dirti che non mi importa niente, non mi importa della gente, ciò che voglio veramente è solo stringerti di più. Io non ho mai provato niente di così profondo per nessuno mai. Con te mi sento come una bambina.
Come te nessuno mai, la voce era quella di Elisa dal suo ultimo album Ritorno al futuro del dicembre del 2022. Torniamo a parlare di teatro qui a Quarta Parete, il Teatro Radio su Radio Sonar, sono le 20:11 e incominciamo a parlare di un altro spettacolo che debutterà esattamente domani, martedì 24 gennaio, e starà in scena fino al 5 febbraio al Teatro Basilica. Parlo appunto di Costellazioni di Nick Payne, con la regia di Tobia Vogel, una produzione Teatro Franco Parenti e Teatro Piemonte Europa. Tra i protagonisti Elena Lietti e Pietro Miccio, che è qui con noi. Buonasera Pietro, Pietro Micci, scusa.
Buonasera,
eh.
Andrea,
eccoci,
grazie,
ecco, ho aggiunto una vocale di troppo, perdonami.
Non ti preoccupare.
Allora, intanto benvenuto.
Grazie.
Allora, parliamo di Costellazioni, che già dal titolo è piuttosto affascinante, no? Perché è chiaro che ci intrecciamo con ciò che sono le leggi della fisica, caro Pietro.
Esattamente, esattamente. Un terreno ostico.
Sì, sì, insomma.
Però in questo caso declinato in maniera molto affascinante, perché sostanzialmente Costellazioni racconta la storia, l'incontro tra un uomo e una donna. È una storia d'amore nella sostanza. Sì. Vista però appunto attraverso un'ottica particolare.
Un incontro anche un po' ruvido, diciamo, no? Possiamo dirlo?
In alcuni aspetti anche un po' ruvido, anche un po' ruvido, sì. Sì, effettivamente sì. E Nick Payne però sceglie appunto questo sguardo particolare, che è lo sguardo della teoria del multiverso, per cui appunto esistono più universi in cui esistono più versioni di noi stessi, appunto versioni di noi stessi che magari hanno compiuto scelte diverse nella vita, uh-huh, quest'anno, nello stesso momento facendo altre cose o leggermente diverse. E quindi guarda, osserva questa storia d'amore che si ripana appunto in diversi momenti, dal primo incontro, al primo appuntamento, al primo tradimento, ma appunto ogni volta ci sono delle piccole variazioni, come se appunto questi esiti potessero essere A o B a seconda appunto delle scelte che uno ha fatto o meno e via dicendo.
Mondi che si possono comunque incrociare, Pietro?
I mondi non si possono incrociare, questa è la caratteristica. I multiversi non si incrociano, diciamo che la nostra esperienza dell'universo è unica e
certo,
è soltanto questa che noi, certo, appunto viviamo. Però ipoteticamente potrebbero esistere altri. Per alcuni appunto è anche una consolazione l'idea.
Beh,
che
no, no.
Diversi cui, appunto,
perché complicarsi la vita, no? Insomma.
Esatto.
Senti, com'è questa teoria delle stringhe, Pietro?
Allora, adesso qui tu mi fai delle domande un po' complicate.
No, no, vabbè, ma insomma...
Non sono così ferrato.
No, no.
Chiederò più a Elena, che ha studiato un po' di più il tema, perché io nello spettacolo in realtà faccio l'apicoltore e lei la cosmologa, quindi ha studiato
okay,
un po' di più di me. La teoria delle stringhe è molto complicata. Io, diciamo, la teoria del multiverso è una conseguenza della teoria delle stringhe, che è una teoria appunto che riguarda la meccanica quantistica, cioè dell'infinito.
Certo, insomma, ci andiamo a infilare in un tema, insomma, piuttosto...
Sì, è un ginepraio.
Sì, molto complesso, insomma, diciamo da addetti ai lavori, lo possiamo dire.
Esatto, un pochino pochino, sì. Un
vabbè,
pochino,
insomma, vogliamo più leggeri, va dai, insomma.
Assolutamente.
Alle cose un po' più terrene, un po' più terrene. Comunque è uno spettacolo che questo già sta girando da un po' di tempo, no Pietro, questo?
Stiamo girando da parecchio, abbiamo debuttato l'anno scorso, siamo rimasti a Milano, poi siamo stati punestati purtroppo dal Covid, perché siamo interrotti, l'abbiamo ripreso alla fine dello scorso anno, 5 settimane a Milano, 1 settimana a Torino. Adesso siamo stati un po' in tournée, torno a Milano, a Firenze adesso e finiamo appunto 2 settimane a Roma.
Benissimo, benissimo, è un bellissimo teatro come il Teatro Basilica, ottimamente diretto dal maestro Calenda e dal gruppo della Creta, e insomma credo che già è affascinante recitare in quello
spazio,
no?
È bellissimo, per cui sono molto, molto curioso di
quindi
vedere come verrà.
Sono emozioni che si uniscono alle emozioni di questo testo, tra l'altro, no? Perché pur parlando di fisica, poi alla fine quello che conta sono i sentimenti delle persone, Pietro.
Assolutamente, il tema centrale è oltre a quello del tempo, naturalmente,
certo.
tutta la pièce, però è una relazione potentissima, che è una relazione più potente, appunto, quella della coppia, dell'amore,
per cui il tema
è universale.
Credo che siano anche il tema quello dell'amore, che veramente va oltre quelle che sono leggi della fisica da descrivere, no?
Beh, in effetti adesso io non voglio dire troppo dello spettacolo, perché
faccio
spoiler, però c'è una non più che un'indicazione, una suggestione in questo,
certo.
in questo spettacolo che si
però insomma uno spettacolo che regala sensazioni profonde in ogni caso.
Molto forti,
bene.
Per cui stiamo ricevendo un'accoglienza molto molto bella e il pubblico contento e felice, si emoziona, per cui non possiamo chiedere di più, veramente.
Splendido, Pietro, allora si debutta domani quindi qui a Roma, Teatro Basilica,
domani.
24 gennaio. E tutte le serali alle 21 mi pare, se non ricordo male,
Le
pomeridiana la domenica alle 17:30?
Credo 17 o 16:45.
Ah, vabbè, comunque andate sul sito del Teatro Basilica o sulla pagina Facebook del Teatro Basilica e insomma tutte le indicazioni corrette. Pietro, io grazie di cuore per questo Costellazione di Nick Payne, in bocca al lupo. Come?
Aspettiamo
con molto piacere e in bocca al lupo a te e ovviamente alla tua compagna di palco Elena Dietti e buon teatro naturalmente.
Grazie a te, buona
a presto, buona ciao Pietro, buonasera. Grazie a Pietro Micci che ci ha parlato di Costellazioni di Nick Payne al Teatro Basilica, quindi che è in piazza San Giovanni Laterano di fronte alla Basilica di San Giovanni. Si torna ad ascoltare dell'ottima musica, è un duo veramente che ci ha regalato tante emozioni, che hanno vissuto anche una bella storia d'amore tanti anni fa, poi lui purtroppo ci ha lasciato troppo presto a causa di un brutto incidente stradale qui a Roma, lui è Alex Baroni, lei Giorgia e il pezzo è Cambiare.
Dentro i sogni miei, ma io non dormirò. Dovrà passare e quanti amori avrai, che cosa gli dirai,
Ragazzi, che brividi qua con Alex Baroni e Giorgia. Cambiare, questo splendido brano del 2002 che appunto venne presentato al Festival di Sanremo, dove tra l'altro Alex Baroni vinse anche come migliore voce del Festival. Canzone indimenticabile e interpretazione veramente da brividi. Come brividi, appunto, parlando di il prossimo spettacolo, questa volta parliamo di un spettacolo che sarà in scena a Fortezza Est dal 26 al 28 gennaio, quindi da giovedì a sabato, sempre ore 20:30. Lo spettacolo si intitola appunto Rigoletto di Giuseppe Verdi, e messo in scena da una formazione incredibilmente talentuosa, brava, come i Tre Barba, e abbiamo due terzi, diciamo, della formazione, ovvero Lorenzo Garufo e Alessio Esposito. Buonasera ragazzi.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Ecco, buonasera. Allora, insomma, si torna sul luogo del delitto, no ragazzi? Ovvero sempre a
Fortezza. Come sempre.
Come sempre, con piacere naturalmente. Allora, esatto. Parliamo di questo Rigoletto, naturalmente tutti sappiamo che è scritto da Giuseppe Verdi, ma voi che versione ne date?
Allora, noi, la nostra operazione in qualità dei Tre Barba sì, è quella di restituire il libretto scritto da Francesco Maria Piave,
certo,
con le musiche di Giuseppe Verdi, sì, e quindi quello che noi andiamo a fare è praticamente una restituzione quasi integrale dell'intero libretto.
Quasi fedele, quasi fedele, insomma.
Sì, no, è proprio il libretto, è quello lì. Noi, giustamente, certo, essendo solamente in tre e prendendoci la briga di fare tutti i personaggi,
certo,
purtroppo qualche modifichina al testo la dobbiamo fare, però. Il senso e la trama
rimane intatto, certo.
Rimane, sì, esatto, rimane intatto tutto quanto.
Una operazione ardita, no, Lorenzo?
Molto, molto, è difficile, ma per noi adesso che insomma è il nostro quarto lavoro questo, in realtà,
sì.
che facciamo sull'opera lirica, perché ci piace. Perché
è la vostra specificità questa, è la vostra cifra stilistica questa.
Diciamo di sì, dai.
Sì, diciamo dai. Insomma, con tutti i rischi annessi e connessi, ovviamente, perché cimentarsi con l'opera lirica indubbiamente non è semplice.
Assolutamente no. Chiaramente noi non siamo neanche cantanti e non pretendiamo
nemmeno
di restituire la musica. Infatti è la prima grande assente nei nostri spettacoli, la musica. Però quello che cerchiamo di fare noi è di innestare nuovamente la curiosità magari nel pubblico, che magari una volta visto lo spettacolo può andarci a sentire la versione originale con la musica e quindi riscoprire questo mondo che magari può essere un po' oscuro e ostico.
Certo, quindi un'operazione, voglio dire, che può essere accattivante anche per i melomani, giusto?
Ma sì, sì. Tanti appassionati di lirica ci hanno apprezzato, e questo è un bel...
Beh, insomma, dai,
è un bel traguardo.
Decisamente, insomma, no? Perché uno magari può vedere anche il purista potrebbe vedervi anche con un po' di diffidenza, no? Giusto, perché dietro l'opera lirica c'è sempre una certa sacralità, non ce lo nascondiamo, insomma.
Certo, però ecco, parla in spazi piccoli dove l'opera lirica...
Sì.
Difficilmente andrà, è un'ottima, insomma, è un ottimo pretesto per farla. E poi ci divertiamo tanto. Dentro ci sono i nostri sketch,
certo. Quindi diciamo che c'è anche l'aspetto diciamo satirico, no? Che in qualche modo diciamo eleva un po' lo spirito dello spettacolo, e qualche incursione anche nella musica moderna.
Sì, mettiamo spesso dei pezzi anche contemporanei, sempre cantati da noi,
sì.
In modo buffo naturalmente, che insomma dovrebbe suscitare una risata, ecco. Però insomma, è divertente.
Certo.
Quando Rigoletto sia anche una tragedia.
No, beh, chiaro. Ma possiamo raccontarla in pillole, la tragedia di Rigoletto, insomma la storia di Rigoletto, che è di questo... che si svolge tra l'altro a Mantova, no? questo buffone di corte.
Sì, vabbè, Rigoletto è il buffone del duca di Mantova,
sì.
Tra l'altro tratto da un romanzo di Victor Hugo, il Rigoletto, poi che piacque tanto a Verdi, e così decise insieme a Francesco Maria Piave di farci l'opera, e quindi si spostò, invece che la corte di Francia, si spostò tutto a Mantova, dove il ducato già non c'era più, e Rigoletto è il buffone del duca di Mantova, e durante una festa viene maledetto,
sì.
da Monterone, che è il padre di Lady Ceprano, e questa maledizione lo colpisce a tal punto che da lì poi si svolge tutta la vicenda. Viene maledetto da Monterone e tenta di salvare sua figlia, dalle mani del
certo,
duca.
Esatto.
Lei si invaghisce perdutamente del duca, Rigoletto naturalmente non vuole, perché conosce il duca e la sua dissolutezza.
Però non diciamo il finale, non svegliamo il finale, perché insomma...
Non svegliamo il finale,
esatto.
Però, ecco.
Quindi
è la vendetta che muove Rigoletto.
Certo. Bene, quindi veramente un'opportunità per vedere uno spettacolo estremamente interessante, ricco di sfumature, quindi c'è ovviamente la componente drammatica, insomma, dal quale nasce questo spettacolo, ma poi i Tre Barbane la trasformano sicuramente in un'operazione godibile attraverso queste incursioni che vanno dal satirico anche e che abbracciano anche la musica moderna, insomma. Lorenzo?
Sì, noi... cerchiamo di essere il più fedeli possibile, o meglio, quello che noi facciamo con le nostre incursioni musicali moderne,
sì.
è molto semplice, ovvero partendo dal presupposto che nell'opera lirica è stata fatta la musica, proprio è stata creata la musica con la M maiuscola, è inevitabile ritrovare nelle arie alcuni motivetti che riportano inevitabilmente ad altre cose che magari poi sono state evolute e che ai tempi nostri si sono trasformate in colonne sonore, si sono trasformate in altre canzoni. Quindi l'operazione che noi facciamo è quella appunto di far vedere come dall'opera lirica, come dalla musica dell'opera lirica, poi sia nata in un certo senso anche la musica che ascoltiamo,
è vero,
che
è
ascoltiamo
vero.
Oggi.
Sì, quella moderna, insomma.
Esattamente.
E allora, tra l'altro, questo fa parte di un trittico, possiamo così dire, anzi di un quartetto di opere che poi metterete in scena prossimamente. Quindi, scusa, sono il Berbere di Siviglia, mi pare dal 9 all'11 febbraio. e il Don Giovanni di Mozart, naturalmente dal 23 al 25 febbraio, quindi un trittico, sono tre opere, compreso appunto questo, compreso il Rigoletto appunto che debutterà giovedì. Lorenzo, Alessio, io vi sono grato per questo collegamento, quindi invito tutti ad andare a vedere questo spettacolo estremamente, poi loro sono veramente strepitosi, insomma io non so come definirli, perché poi insomma non voglio cadere in piaggeria, ma loro sono veramente dei talenti pazzeschi, quindi i Tre Barba al Fortezza Est, quindi via Francesco Laparelli 62, siamo in zona Torpignattara, quindi saluto anche Leonora Turco ovviamente e Alessandro Di Somma che sono i direttori artistici, bravissimi, e allora in bocca al lupo ragazzi, e naturalmente sempre buon teatro.
Grazie e buon teatro a voi.
Ciao, e buona musica anche volendo, insomma.
Anche, a questo punto è molto sì.
Ciao ragazzi, buona serata. Ciao.
A voi.
Ciao. E allora grazie a Lorenzo Garufo e Alessio Esposito, due terzi dei Tre Barba, questo splendido gruppo, bravissimo, di artisti insomma che si cimentano con la lirica, ma in senso, voglio dire, ovviamente non sono cantanti, ma portando così alla ribalta quelle sono le grandi opere dell'opera. E adesso torniamo a sentire un po' di ottima musica, questa volta un gruppo, i Negramaro, con Contatto, dal loro ultimo album.
Sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
Contatto, questa era la voce di Giuliano San Giorgi di Negramaro, dal loro ultimo album appunto del 2020 che si intitola appunto Contatto. Bene, adesso passiamo alla nostra ultima ospite, parlando di uno spettacolo che sarà in scena dopodomani, quindi da mercoledì 25 a venerdì 27 gennaio al Teatro Lo Spazio, quindi a Via Locri 42 a San Giovanni. Lo spettacolo si intitola Come l'Australia, e tra l'altro è vincitore del concorso Idee nello Spazio del 2022, quindi l'anno scorso, un testo scritto, diretto e anche interpretato, come se non bastasse, da Claudio Gerolini. Buonasera Claudia!
Buonasera, buonasera!
Insomma, te la sei suonata e te la sei cantata alla fine?
Sì, facciamo così.
Facciamo così, insomma, dice voglio la bicicletta, tocca anche pedalare, voglio dire.
Certo.
Allora, come entra nella tua vita l'Australia? Perché proprio l'Australia? Scusami Claudio, sono curioso.
Beh, è una metafora.
È una metafora, ovviamente, certo.
Assolutamente sì.
Non ci sei stata? Immagino che non ci sei.
No, mai.
Però, mai dire mai, no? Mai dire mai.
Esatto. Se ne parlerà nello spettacolo, perché in realtà il testo parla... il tema del testo sono le scelte.
Certo, la storia di una donna, no? Una donna di fronte alle domande importanti della vita, insomma. Cosa farò da grande, no? Insomma.
Sì, esatto, ma non solo. Diciamo che è proprio la storia di una vita e di tutte le scelte che noi ci troviamo a dover fare quotidianamente, dalla cosa più sciocca a quella più importante. L'Australia è una metafora della vita,
certo.
Cioè un posto meraviglioso ma pieno di insidie.
Mm-hmm.
E quindi che fare? Andare rischiando ma sapendo di trovare anche un bellissimo posto, o non andare e quindi non vedere una cosa molto bella ma non rischiare niente.
Però possiamo dire tranquillamente, Claudio, che è sempre difficile scegliere, perché naturalmente è sempre un salto nel buio, no? Non sappiamo se quella scelta sia quella giusta per noi o magari un abbaglio, ecco, magari prendiamo la fregatura. Però bisogna sperimentare, insomma, perché altrimenti il rischio qual è? L'immobilità.
Esatto, certo.
Magari anche
parla proprio di questo.
Esatto, sì. E poi magari sì, dice ho sbagliato, però questo la prendiamo come voglio dire un momento di crescita, no? Cioè la prossima volta sto più attento, insomma.
Esatto, esatto. Il testo parla proprio di questo, lo spettacolo, del processo della scelta, della conseguenza della scelta e anche della paura generata da una scelta sbagliata.
Certo.
E quindi diciamo che insomma mi interessava, mi faceva piacere toccare.
Senti, le tue scelte come sono state finora, insomma, la tua scelta di diventare autrice ma anche attrice, insomma, si è rivelata felice?
Scellerate. Le mie scelte, scellerate.
Però voglio dire, ma ci sta anche questo, no?
Certo,
un po' di scelleratezza, di follia se vogliamo, credo che questo ci permetta anche di godere meglio delle cose.
Ma sì,
cioè non è tutto così razionale alla fine, se uno ci pensa.
No, sono sempre molto a mio agio con le mie scelte, tanto le ho prese io, quindi alla fine è con me che faccio i conti, no?
No,
quindi...
ma qualche volta ti sarai pure pentita, no? Insomma, dice cavolo, se avessi fatto diversamente. Capita, insomma.
Molto, molto spesso, sì, certo, ma poi uno impara e la volta dopo fa un errore diverso.
Però ti sento tutto sommato rispetto anche al tema delle scelte, tutto sommato anche molto, voglio dire, ben corazzato, cioè insomma non ti spaventa anche l'idea di sbagliare, no? Claudia,
a me io mi sento in generale, credo che chi possa scegliere comunque ha una gran fortuna, cioè
certo,
il fatto
certo.
di poter scegliere fa molta paura, però è un privilegio. Quindi per quanto uno possa sbagliare, però comunque puoi farlo, hai un'opzione e quindi è comunque un gran privilegio poter scegliere.
Sono d'accordo, ci sono alcuni che non hanno questa fortuna, no? Insomma, si trovano anche costretti a scegliere.
Sì,
diciamo che insomma, nel tuo caso, ma anche voglio dire in altre situazioni, possiamo anche permetterci anche di sbagliare, tutto sommato, no?
Sì, no, ma poi come dice sempre mia mamma, che è una cosa che...
Viva le mamme, sante donne!
Sì, mia madre dice sempre, quando tutto è perduto puoi scegliere di salvare la dignità. Che, ecco, quindi anche lì
questo mi pare, vedi, la saggezza delle mamme, insomma, sì, ha perfettamente ragione. Il tuo percorso di attrice, insomma di artista comunque, no? Sì. Come comincia? Raccontaci un po' di te, insomma, dai.
Ah, mia. Dai, voglio essere veloce che non voglio...
No, ma velocemente, insomma, due battute. Insomma, tu sei anche molto giovane, lo sento dalla voce, quindi...
grazie.
Come nasce tutta questa passione per il teatro?
In realtà è una cosa, io sono, non sono figlia d'arte, perché vabbè, mia madre è un insegnante e mio
che
padre è un
dire?
Poliziotto,
quindi vabbè.
Senso, non sono l'unica in famiglia che ha sdirazzato, però già a 5 anni volevo fare.
Però ti hanno assecondato, spero che ti abbiano assecondato naturalmente.
Ma sì. I genitori hanno sempre paura dei figli artisti,
questo certo,
e lo capisco,
no? Anche perché sai, voglio dire, la professione dell'attore è quella più incerta in assoluto, lo sai, no?
Sì, è un mestieraccio.
È un mestieraccio, insomma. Non c'è nessuna certezza, tra l'altro.
No,
quindi.
No.
Come nasce questa fulgurazione? Cioè, dice, vabbè, ho visto uno spettacolo una volta a teatro, mi ha affascinato.
Credo vedendo i film di Woody Allen, perché io sono appassionatissima di Woody Allen.
Quindi tu conosci piccola, tutta la filmografia di Woody Allen, praticamente.
Tutta.
Non te ne sei perso uno?
No. A 8 anni già mi guardavo i suoi film e già mi piacevano.
Ecco, se dovessi dire il film che ti è più piaciuto in assoluto nella filmografia di Woody Allen, ce n'è uno?
Io e Annie per me è proprio quello a cui sono più legata.
Splendido,
Io e Annie
film.
È proprio per me.
Quello al top della classifica, insomma.
Sì, è proprio il mio film preferito.
Grande film, quello, veramente
bellissimo, meraviglioso.
E da lì è nato, e da lì nasce tutto, insomma.
La mia parte per la scrittura.
Aspetta che ti sento un po' balbettante, aspetta, mettiti bene.
Sì, aspetta, mi senti?
Sì, adesso forte e chiaro.
Ok, dicevo, forse nasce proprio da lì la mia passione per la scrittura, per la recitazione, per la regia, nasce da lì, da Woody Allen.
Bene, insomma, che è un'ottima penna Woody Allen, voglio dire, insomma.
Sì, magari, sa scrivere come lui.
No, ma poi, insomma, la sua ironia sempre pungente.
Sì, assolutamente. Il suo modo di essere culturale.
Credo che abbia sbagliato pochissimi film nella sua vita artistica Woody Allen.
Sì,
adesso,
ne ho sbagliati proprio pochi.
Proprio pochi, però, diciamo, forse più gli ultimi, devo dire, più gli ultimi, insomma,
beh,
i primi.
Perché comunque è cresciuto,
certo,
è un'altra persona,
certo,
ha maturato e
ecco,
quindi
vedo Claudia che, insomma, Claudia che si occupa della fonica qui, insomma, da eccepire, quindi vabbè, ma insomma poi entriamo sempre poi nei gusti personali. Sicuramente
sì,
i primi, sono d'accordo con lei, i primi sono veramente dei capisaldi,
sono capolavori assoluti,
esatto.
Assoluti.
E poi, insomma,
dimmi,
prego, continua.
No, niente, io ho cominciato facendo doppiaggio da piccolina perché mia madre non voleva assolutamente che io facessi l'attrice e quindi,
certo,
ha cercato una via di mezzo.
Una via di mezzo, la soluzione B,
esatto.
Sì. Quella meno più indolore.
Sì, ho cominciato a fare da uditrice e poi dopo un anno, quindi a 12 anni, ho cominciato a 11. Dopo un anno mi hanno dato il mio primo brusio e poi ho cominciato a lavorare in teatrice. E quando ho fatto 18 anni, uno dei direttori di sala mi ha detto: ma perché non vai a fare un po' di teatro? Così perfezioni la
recitazione. E quindi poi sei andata a fare una scuola, immagino.
Sì, perché mi sono innamorata delle tavole del palco.
Certo. Come si fa a resistere a quel fascino, insomma? No? Quindi, voglio dire, torto collo, tua mamma si è dovuta rassegnare, insomma.
Sì, alla fine si è rassegnata.
Vabbè. Hai fatto una scelta.
Sì, ho scelto.
Bene.
E quindi mi tocca così.
E allora così. Io invito tutto il pubblico che ci sta ascoltando in questo momento su Radio Sonora, la quarta parete del Teatro Radio, di scegliere di andare, e non c'è ombra di sbaglio, di andare a vedere al Teatro Lo Spazio da mercoledì 25 a venerdì 27, Come l'Australia. Scritto, diretto, interpretato da questa giovane attrice che è Claudia Genolini. Claudia, io ti ringrazio di cuore per la tua schiettezza, la tua allegria, insomma, ci ha dato un po' di buon umore in questo finale di puntata. Naturalmente tutto il debutto assoluto di questo spettacolo, Claudia?
Sì, assolutamente sì. assolutamente, prima nazionale proprio.
In prima nazionale, speriamo di poi di girare, no? Cioè l'auspicio è quello.
Speriamo, diciamo che quello è in programma.
E allora io ti auguro tanto successo, tanto pubblico naturalmente. Grazie. In queste tre giornate allo spazio. Saluto, approfitto per salutare Manuel Parruccini, Antonella Granata, che sono i bravissimi, sì, splendidi, sì, direttori artistici del Teatro allo Spazio. E quindi andate a vedere questa ragazza, Claudio Giovannini, sentiremo parlare ancora di lei, insomma, dai. Speriamo come Woody Allen, dai Claudia, magari, chissà.
Sì, magari.
Basterebbe anche un quarto di Woody Allen.
Ma sì, anche un decimo, guarda, va bene.
Claudia, in bocca al lupo e buon teatro, ciao.
Diverso, grazie.
Ciao, buona serata, ciao.
Ciao.
Grazie alla, così, alla freschezza di Claudia Giovannini, che ci ha parlato di come l'Australia, appunto, al Teatro Lo Spazio. E adesso andiamo a sentirci l'ultimo brano in scaletta. Questo è un artista, insomma, un artista doc, lui è Francesco De Gregori, con un album dedicato addirittura alle canzoni di Bob Dylan. Infatti l'album è De Gregori canta Dylan. Il brano è Non è buio ancora.
Scende la sera, è tutto il giorno che sto qua, troppo caldo per muovermi e il tempo se ne va. Sento che la mia anima non mi abita più e so che sta per piovere. Il cielo sta venendo giù. Certe ferite non guariscono, però col tempo le dimenticherò. E non è buio ancora, ma lo sarà fra un po'. Ho buttato nel secchio la mia parte migliore. In ogni bella frase c'è un senso del dolore. Lei mi ha scritto una lettera così dolce e compita. Raccontava in poche righe ogni attimo della sua vita. Cosa dovrebbe fregarmene? Francamente non so. E non è buio ancora, ma lo sarà fra un po'. Ho girato in lungo e in largo, visto niente di speciale. Sono sceso lungo il fiume, sono arrivato al mare. In un mondo di chiacchiere e una montagna di fumo. Senza mai cercare niente negli occhi di nessuno. E il peso che mi porto appresso è l'unica ricchezza che ho. E non è buio ancora, ma lo sarà fra un po'. Thank you.
Sono nato senza chiederlo, senza volerlo morirò. Sembra che mi stia spostando, ma sono immobile da un po'. Ogni pezzo del mio essere è muto e svuotato. Chissà da che scappavo e dove stavo andando quando sono arrivato. E credo di sentire una preghiera e mi potrei sbagliare, oppure non lo so. E non è buio ancora, ma lo sarà fra un po'.
E ci siamo, ecco, siamo tornati qui in diretta, quarta parte del Tratto Radio su Radio Sonar. Questo era Francesco De Gregori con questo splendido brano, Non è buio ancora, ma è una traduzione letterale appunto di un brano di Bob Dylan, perché l'album appunto era De Gregori canta Dylan, Not Dark Yet, del 2015, questo album di Francesco De Gregori. Bene, sono le 20:51, siamo appunto quasi in chiusura e come sempre, come consuetudine di questa trasmissione, ci congediamo con il nostro aforismo sul teatro. Ho sempre pensato che il teatro fosse l'arte più moderna che esiste. L'evento artistico si verifica davanti ai nostri occhi come un miracolo. È un'arte tridimensionale e oggi, massacrati dalla virtualità delle immagini del piccolo schermo, dà emozioni nuove e inedite rispetto al passato. Firmato Vincenzo Cerami. E con questo bellissimo aforisma di Cerami non ci resta appunto che salutarvi. Io ringrazio naturalmente tutti e cinque nostri ospiti, ovvero appunto a cominciare da Claudio Agenolini che ha chiuso appunto questa puntata, e poi Pietro Micci, e poi Francesco Casaretti, Elisa Di Usagno e naturalmente Lorenzo Garufo e Alessio Esposito. Ringrazio naturalmente anche Claudia Bernabucci che sempre con perizia e grande attenzione mi segue appunto nelle mie esternazioni radiofoniche qui appunto dal microfono di Radio Sonar. Non resta che appunto sentirci e ritrovarci fra due lunedì, in realtà, perché io poi lunedì prossimo 30 non ci sarò per impegni già presi, quindi torneremo a febbraio con quarta parete il Tratto in Radio. Io non posso altro che ringraziarvi per averci seguito. Un saluto a tutti e buon proseguimento di trasmissioni.
questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto.
Espera.